Ringrazio di aver pensato a questo taglio, perché è chiaro che parlando del Cantico dei Cantici, già i due relatori che mi hanno preceduta avranno parlato di come nel Cantico si redime il tema del desiderio e si va oltre la condanna che è espressa nella Genesi, però diciamo che una lettura specificamente di genere dei testi biblici è essenziale oggi per capire anche la complessità dei modi in cui la Bibbia ci parla, la scrittura ci parla. Allora, intanto una breve premessa. Questo canto che sporca le mani, come dicevano i rabbini, viene definito canto dei canti, il Santissimo, il Santo dei Santi, che è anche il nome che è dato al luogo più sacro dentro al Tempio, quindi quasi fosse l'ombelico della fede ebraica, la fonte, il grembo femminile della fede ebraica. È molto caratteristica questa immagine che, tra l'altro, secondo Amos Luzzatto, riecheggia anche dentro al cantico stesso, a un certo punto dove si parla dell'ombelico, della bellezza di questo ombelico di lei, in realtà, secondo Amos Luzzatto, c'è anche un riferimento al fatto che poi la coppa o l'ombelico rappresenta il sinedrio, e quindi in un certo senso questa immagine femminile di fonte, di coppa, di utero, e quindi di accoglienza e di offerta di qualcosa che inebria, appunto che sporca le mani, è l'immagine femminile che il cantico in generale offre e che viene riportata anche nella interpretazione allegorica. E quindi potremmo dire che, sebbene io faccia una critica, poi lo vedremo, delle interpretazioni allegoriche del canto, alcuni caratteri femminili, e in particolare la forza dell'eros, vengono mantenuti anche nell'interpretazione allegorica, del resto non potevano essere cancellati. E vengono riferiti più a un'origine femminile che diventa strumentale, che diventa a servizio della religione, della fede ebraica, e non più riferiti invece alla relazione fra uomo e donna, e quindi a una dinamica che può trasformare la relazione tra uomo e donna. Però questo scivolamento di significati già ci mostra la potenzialità che il cantico ancora contiene. Cosa significa una lettura di genere di un testo così antico come il Cantico dei Cantici? Direi tre cose. Una lettura attenta al testo e ai contesti antichi, e quindi una ermeneutica del sospetto, come ce l'hanno insegnata le esegete femministe americane soprattutto e tedesche, che ci hanno insegnato appunto a saper vedere dietro al testo e a saper trovare i paralleli antichi, perché la storia non si muove in un progresso continuo. E nel caso specifico, un'ermeneutica del sospetto va a scavare per vedere se questo testo non possa essere a firma femminile, cioè ci sia un'autrice dietro a questo testo, perché appunto le autrici, le poetesse non ci sono solo oggi, non ci sono solo al termine di un percorso, ma forse c'erano molto di più prima. Poi c'è stato un periodo buio, patriarcale, molto chiuso, nel quale solo poche sono riuscite a emergere, e poi finalmente si è arrivati a un periodo, diciamo dal 700-800 in avanti, in cui la dignità femminile, la soggettività femminile nella letteratura e nella poesia ha potuto ritrovare uno spazio. Quindi la prima cosa è Il primo criterio è una lettura basata sull'ermeneutica del sospetto, una lettura attenta. La seconda è una lettura critica sulla storia dell'interpretazione e quindi su come questo testo è servito a gestire in un certo senso la sessualità femminile e anche quella maschile. E il terzo aspetto è una lettura impegnata. Cioè una lettura che a partire da quel testo cerca di vedere quali ricadute positive ci possono essere sul nostro presente, su donne e uomini nelle relazioni erotiche, erotiche in senso alto, l'eros come forza della passione che lega, che vincola, che fa riconoscere l'altro, nelle relazioni oggi. Lettura impegnata significa cercare il Dio che libera, anche se nel testo, come sapete, come vi è già stato detto, non si parla di Dio, però qui c'è un'interpretazione molto bella di Phyllis Trible, che è una delle esegete dell'Antico Testamento più importanti, più interessanti. Lei dice Dio scompare nel momento in cui la forza dell'eros tra i due permette loro di vivere la pienezza dell'umanità, quindi non c'è più bisogno di Dio in un certo senso, il nome di Dio diventa il nome di questo Eros che circola liberamente in una relazione paritaria, armoniosa tra i due. Quindi c'entra qualcosa Dio con l'Eros, con l'amore? Il testo non lo cita, cosa rispondiamo noi oggi? Qual è la nostra reazione a questa assenza di Dio nel cantico? Dato che probabilmente nessuno di noi, nessuna delle nostre chiese continua a fare una lettura allegorica del testo. Poi, per quanto riguarda una lettura liberante e impegnata, c'è anche il problema che nel testo ci sono degli stereotipi. È chiaro, lo stereotipo femminile, lei che si difende un po', difende la sua verginità, cioè i valori legati al patriarcato. Una di queste esegete dice nel cantico emerge da qualche parte anche una cultura femminile subalterna ai valori del patriarcato. Allora, che immagine femminile, ma anche che immagine maschile ci propone il cantico? È un'immagine da noi utilizzabile, questa immagine di giovane aitante, bellissimo, scultoreo, però anche un po' senza sentimenti, no? Insomma, è da vedere da vicino. E infine il terzo punto di una lettura impegnata è quello della possibilità che attraverso questo testo il desiderio sia guarito dalla condanna di subordinazione. Sapete che in Genesi la donna è condannata, la sua condanna vera è sì a partorire con dolore, ma è a guardare con desiderio l'uomo e a essere da lui sottomessa. Quindi, diciamo, il dominio maschile e la subordinazione femminile rilevano dalla caduta, sono una conseguenza della caduta, però questo ha portato delle forti conseguenze sul modo in cui donne e uomini hanno vissuto il desiderio sessuale, il desiderio di amore, un desiderio che era segnato da questa condanna. E che invece nel Cantico dei Cantici è guarito, è liberato, è redento in un certo senso. Allora, detto brevemente questa introduzione, passiamo a parlare del testo. Noi leggiamo il Cantico dei Cantici in modo unitario, cioè come se fosse una storia. Addirittura ho visto che Amos Luzzatto, il quale appunto, un ebreo importante, è stato anche presidente delle comunità ebraiche in Italia, non solo dice che il testo è unitario nella nostra lettura, ma ne propone un rifacimento teatrale, un possibile sviluppo teatrale come se si trattasse di una storia. In realtà le esegete, e anche gli esegeti bisogna dirlo, parlano piuttosto di una raccolta di liriche d'amore, di liriche di contesti molto diversi. C'è una prima parte che richiama un contesto agrario, una seconda parte richiama un contesto cittadino, si parla delle mura della città, delle guardie, eccetera. Si è pensato a dei canti di nozze, in particolare là dove si parla del baldacchino in cui la sposa è portata, e quindi come se fosse un canto che accompagna la processione della sposa. Si è parlato anche di canti da osteria, perché in particolare il capitolo 7 viene indicato in modo un po' più scurrile, un testo un po' più forte, materiale, e tanto che Rabbi Akiba vietò l'uso nelle osterie del Cantico dei Cantici, quindi evidentemente veniva comunque in parte cantato nelle osterie. Si è parlato anche di feste funerarie orgiastiche, perché la morte legata al sesso, alla sessualità, la morte legata alla vita, cioè quel passo finale sul legame della morte che è forte come l'amore, o dell'amore che è più forte della morte. E infine si è voluto vedere qui anche la possibilità di un rimando a testi liturgici dei culti di fertilità, in particolare ai culti di Inanna, di Ishtar, alla discesa agli inferi. Penso che Daniele Garrone vi abbia detto qualcosa di questo. Cioè del fatto che quando la donna, lei cerca lo sposo, cerca l'uomo e non lo trova, questo richiama appunto la ricerca che queste dee, Inanna e Ishtar, fanno scendendo agli inferi per recuperare il loro amato. Se si pensa che qui ci siano più poesie, più liriche, più canti, anche musicati, si pensa questo. Si pensa quindi anche che esistano diversi contesti e che esistano più coppie, cioè non una sola coppia che va dall'inizio alla fine, ma più storie messe l'una accanto all'altra. È possibile pensare questo perché è stato trovato in un testo dell'Antico Egitto una raccolta simile. Si chiama La raccolta della grande rallegratrice del cuore, che era probabilmente una poeta che stava a corte del faraone e che raccolse le liriche d'amore del suo tempo, un po' come Saffo successivamente. Quindi non si pensa a una autrice di tutto, ma a una donna che abbia raccolto le poesie, le liriche che circolavano al suo tempo, e in particolare si pensa al tempo della corte di Salomone, quando gran parte del codice javistico venne scritto, quindi un tempo nel quale la cultura alla corte di Salomone sembra essere stata al top. Infatti la lingua del cantico ha poi anche delle risonanze del persiano, delle risonanze quindi post-esiliche, ma nulla vieta di pensare che la raccolta sia stata fatta all'epoca della corte di Salomone e poi cantata e ricantata fino a essere anche modificata nel corso della storia. È anche modificata dopo l'esilio in Babilonia. Sappiamo positivamente che in Israele esistevano delle donne che cantavano, abbiamo due canti che sono attribuiti a donne, Cantico di Miriam dopo l'uscita dall'Egitto, anzi dopo il passaggio del Mar Rosso, e il Cantico di Deborah. Quindi abbiamo due autrici di canti, in quel caso non d'amore, ma di guerra, di vittoria, di lode per un Dio che libera gli ultimi, E possiamo pensare che questa possibilità di cantare fosse attribuita alle donne tanto come agli uomini. Infatti Miriam e Deborah, noi vediamo che hanno le stesse caratteristiche dei loro colleghi maschi, cioè sono guide del popolo, guidano il popolo in guerra, sono ispirate da Dio attraverso lo Spirito e quindi cantano e guidano nel canto e nella lode, e sono leader in un certo senso, e l'unica cosa a cui loro non possono accedere è la funzione sacerdotale. Né Miriam né Deborah, in quanto donne, possono essere sacerdoti. In più abbiamo anche altre tracce. Isaia, a un certo punto accusa delle giovani di essere delle donne che cantano come prostitute. E quindi Isaia, che è uno di quei profeti in cui diciamo la presenza femminile è spesso girata e condannata, perché Isaia è uno dei grandi profeti che si immette, che fa diventare il Dio di Israele completamente maschile, patriarcale, contrapponendosi ai culti di fertilità in cui la presenza divina era suddivisa in un maschile e un femminile. Isaia non lo fa ovviamente per patriarcalizzare Dio, ma il risultato è quello, così come lo fa Osea, dopo il loro lavoro, la loro predicazione, il Dio di Israele diventa un Dio patriarcale. E allora in questo lavoro di condanna dei culti di fertilità, delle idolatrie, con, gli idoli cananaici, delle idolatrie con i culti di fertilità, in tutto questo c'è anche una condanna a un certo punto delle donne che cantano, che sono ispirate e che quindi lui definisce prostitute. Possiamo pensare, come in altre situazioni, che la connotazione prostituta sia una connotazione che rimanda comunque a una presenza di cortigiane, di donne che stanno a corte e che lavorano sulla cultura, lo sappiamo anche dal mondo arabo, e quindi che anche figlie di famiglie altolocate facessero parte di queste cortigiane, non in quanto prostitute, come lo pensiamo noi oggi, legate all'uso sessuale della loro presenza, ma in quanto cortigiane, cioè donne che stanno a corte, che prestano la loro intelligenza e la loro ispirazione, la loro capacità in questo senso. Ecco, da questo punto di vista, l'idea che ci possa essere una autrice del Cantico dei Cantici non è possibile negarla, la possibilità. Adesso vediamo perché si pensa che questa sia una possibilità molto alta. Quindi è possibile che ci fosse una donna poeta, ma perché si pensa che l'attribuzione tradizionale a Re Ezechia non sia molto plausibile? Perché nel testo è prevalente la voce femminile. Vabbè, Amos Lussato addirittura dice che lui è un anelito di lei, è soltanto quello che lei sogna che sia l'uomo ideale. Quindi lui, secondo Lussato, non ci sarebbe neanche. Comunque, le esegete hanno fatto un lavoro proprio sul testo e hanno visto che la voce di lei è al 53% nel cantico. E viene ancora rafforzata dal coro delle donne di Gerusalemme, che è al 6%, quindi siamo al 59% di voce femminile. Mentre le voci maschili, sia quella di lui che quelle dei fratelli, arrivano solo al 34%, il resto sono titoli o sono testi, versetti che non è facile attribuire. Quindi c'è una sproporzione, il doppio della voce è una voce femminile. La voce narrante è lei. Amos Luzzatto dice lei è la sola protagonista di questo racconto, di questo canto. Lui non ha un nome, lui non parla mai di se stesso, mentre lei parla di sé e poi parla anche di lui. E qui è molto bella, Phyllis Trible dice, lei ci fa entrare nella sua intimità, perché invece di parlare a lui, all'inizio lei parla di lui e quindi ci attira a parlare di lui, come appunto farebbe una ragazza innamorata che si mette a parlare di lui, a cantare di lui, assieme alle altre donne. Appunto, il coro delle donne di Gerusalemme, questo coro che sembra composto da donne più adulte della voce narrante, donne che all'inizio sono molto condiscendenti con lei e che poi la guardano con tenerezza, come se lei appunto non avesse ancora esperienza del mondo e cercano di sostenere il suo sogno, ma il sogno di lei è un sogno molto idealistico, appunto un uomo molto idealizzato. E anche questo apparterebbe, secondo alcune esegete, a un modo femminile, di rappresentarsi la relazione con l'altro da sé, cioè, di vedere nell'altro la bellezza, la tenerezza, di attribuirgli delle cose che poi alla resa dei conti magari non ci sono. Infatti il canto, quello delle taverne, che si trova nel capitolo 7, è molto più un canto in cui sembra prevalere la voce maschile, una voce che parla piuttosto del desiderio di appunto un incontro sessuale e un modo di stare con lei anche a prescindere in un certo senso dai sentimenti. Invece quando è lei che descrive il suo amore lo descrive come un essere che sta in una relazione intensa di scambio, di reciprocità con lei. Però bisogna dire che anche lei ha un nome che rimanda a un archetipo. Lei viene chiamata Sulamita, Sulamita. Che sembra essere piuttosto l'archetipo della bella ragazza, un po' come, non so, c'erano dei canti una volta popolari anche in Italia, il ragazzo di Giuseppe, c'erano diversi canti con la bellezza rappresentata da nomi di posti. Esiste un posto in Israele che si chiama Sunem, che in Prima Re viene descritto come il posto da cui viene una ragazza bellissima, giovane, eccetera. Quindi un archetipo di bellezza. Lei non è descritta con un nome, in un certo senso, anche lei non ha un contesto, è una bella donna, è una bella giovane, una bella adolescente. Però questa donna ha una materialità alle sue spalle, cioè lavora, è indipendente, fa la pastora di pecore, descrive il suo lavoro, deve custodire le greggi e quando si vuole allontanare con il suo amato deve trovare qualcuno che la sostituisca. Quindi si capisce anche che ha una funzione sociale, che non è semplicemente chiusa nella sua stanza, non dobbiamo pensare a un archetipo da harem, ma piuttosto invece a una società nella quale donne e uomini lavorano e magari si trovano negli stessi posti, perché poi si parla di una mescolanza tra lei e i pastori che sono i compagni di lui e che la aiutano a trovare lui. Un altro elemento che propende, ci fa propendere in favore di un'autorialità femminile è il fatto che nel testo e viene descritta una società matriarcale e matrilineare. Ben 7 volte c'è il termine madre, anche quando parla dei fratelli dice i figli di mia madre. E appunto nelle società matriarcali e matrilineali sono i fratelli maschi che esercitano una funzione di controllo anche sulla sessualità e sull'onore e non invece i mariti, cioè c'è uno sforzamento, no? Ma la cosa interessante è che lei dice più volte: ah, vorrei portarti nella casa di mia madre, sul letto di mia madre. E lei vorrebbe che lui fosse suo fratello per poterlo abbracciare, baciare anche in pubblico senza creare scandalo, eccetera, ma si capisce che lei vuol far accettare il suo amore da queste relazioni femminili in cui lei è inserita. Cioè, lei sta in una società in cui la cosa più importante sono le relazioni con le altre donne, la madre, le donne di Gerusalemme con cui parla. Ed è a loro che vuole presentare questo amato. Non le interessa presentarlo a un padre che nel testo non c'è neanche, né a una società patriarcale. Inoltre, bisogna dire che i sogni e le emozioni che sono espresse nel testo sono femminili, magari vi leggo qualcosa. Allora, ci sono due sogni nel testo, uno è il capitolo 3 da 1 a 4 e l'altro è il capitolo 5 da 2 a 7. Nelle notti sul mio giaciglio cerco colui che ama l'animo mio, lo cerco e non lo trovo. Su via mi alzerò, mi aggirerò in città, andrò per i mercati e per le strade per cercare colui che ama l'animo mio, lo cerco ma non lo trovo. Mi hanno scoperto i guardiani che fanno la ronda per la città. Avete forse visto colui che ama l'animo mio? Appena allontanatami da loro, ho trovato colui che ama l'animo mio. L'ho afferrato, non lo lascerò più, fino a quando non l'avrò portato nella casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice. Ecco, questo sogno che lei fa, di andarlo a cercare, poi di poterlo trovare e di portarlo nel suo mondo. È un sogno appunto che esprime un desiderio adolescenziale, molto di portarsi l'amore in casa, insomma. L'altro testo, che nel capitolo 5, è quello famoso dove lei è incerta se aprire o non aprire. Io dormo, ma il mio cuore è desto, un rumore, è il mio amore che sta bussando. Aprimi, mia sorella, mia compagna, mia colomba, mia pura, il mio calpo è coperto di rugiada, i miei ricci sono zuppi delle gocce della notte. Mi sono già spogliata della mia tunica, come potrei reindossarla? Mi sono già lavato i piedi, come potrei sporcarli? Il mio amore ha allungato la mano attraverso la serratura, le mie viscere sono sconvolte. Mi sono alzata io per aprire il mio amore. Le mie mani sudavano mirra, dalle mie dita colava sull'incavo della maniglia. Ho aperto io stessa il mio amore, ma il mio amore si è dileguato, se n'è andato. Stavo venendo meno mentre egli parlava. Ora lo cerco e non lo trovo. L'ho chiamato, non ha risposto. Ecco, qui è descritta questa lotta interiore che lei ha tra lasciarlo entrare nella sua stanza, nel suo giardino, una metafora che evidentemente dice che lei, la donna, è il giardino, lei è quella che ha la porta chiusa e che deve decidere se aprire o meno, e c'è un conflitto tra il difendere questo giardino nella sua chiusura, secondo i codici appunto patriarcali, oppure permettere che lui entri in questa stanza, in questo giardino con lei, e quindi questo conflitto è un conflitto tipico del femminile e delle donne, insomma, nel corso di tutta la storia del patriarcato, il conflitto tra rispettare le leggi che sono imposte, la cultura che è imposta e invece la possibilità di lasciare che il desiderio guidi. Noi vediamo quindi che in questo testo il controllo della sessualità femminile è molto blando ed è affidato alla donna stessa. E questa è una novità rispetto ad altri testi, o meglio, ci dice che questo testo è più antico di altri dove invece il controllo della sessualità è molto ben definito ed è affidato addirittura a Dio stesso. Per esempio, penso ad Osea, che viene esaltato come il profeta dell'amore, in realtà ha dei passaggi molto duri sulla violenza con cui riconduce la sua sposa a sé, denudandola, togliendole tutta la sua indipendenza, i suoi doni, le sue ricchezze, quello che lei aveva, le sue relazioni, e circondandola come di filo spinato nel deserto, mandandola nel deserto. Quindi togliendole ogni possibilità e rendendola totalmente dipendente. Quindi Osea riesce a ricondurre alla ragione questa donna ribelle, e nella metafora è Dio che conduce la ragione Israele, attraverso però un atto di violenza molto pesante. Qualcosa di questo c'è anche nel Cantico, ma è solo proprio un versetto 2, c'è quel versetto in cui le guardie della città la denudano e la picchiano mentre lei va cercando di notte il suo amato, ma lei riesce a sfuggire. Quindi è un controllo in realtà sulla sua libertà di movimento abbastanza fugace. E poi alla fine ci sono i fratelli che dicono cosa faremo di lei, qui si parla già di sposarla e lei dice no, io mi difendo da sola, non ho bisogno di nessuno che mi difenda. Io stessa sono un muro, io stessa so come aprire e chiudere le mie porte. Quindi le metafore di nozze che troviamo nei profeti sembrano metafore successive e che rappresentano una società molto più chiusa. D'altra parte sappiamo dagli storici che l'epoca post-esilica è stata un'epoca difficile per le donne in Israele, e che per esempio le donne, le spose straniere venivano espulse, ripudiate, non per niente alcuni testi che noi abbiamo, che sono molto belli, come il testo di Ruth, che sono di epoca post-esilica, cercano di riproporre invece una presenza di Dio che passa anche attraverso la sposa straniera e quindi di uscire da questa demonizzazione dello straniero, in particolare della donna, in particolare della sessualità vista come pericolosa perché porta Israele lontano da Dio. Il Cantico invece descrive una società più antica e più libera, il fatto che una donna possa andare in giro di notte sulle mura della città è qualcosa che forse anche nelle nostre città non è così usuale, ecco, una giovane donna magari sì,
Ne ronde anche adesso.
esatto, ecco, no, cerca di andare in giro con delle altre persone, non da sola di notte. Allora, tutta questa presenza di voci femminili nel Cantico, in un certo senso sono uno squilibrio, perché noi leggiamo il Cantico come se ci fossero le due voci, lei e lui che si rispondono, come se fosse un testo di grande reciprocità, e lo è in realtà. Lo leggiamo così perché è molto squilibrato al femminile. E siccome noi viviamo in una cultura molto squilibrata al maschile, abbiamo bisogno del doppio di versetti in cui parla lei per poter sentire la sua voce. Perché se fossero esattamente gli stessi versetti, non la sentiremmo perché prevarrebbe la voce maschile. E questo meccanismo ci svela come noi affrontiamo i testi, ma ci svela anche come i testi trovano degli escamotage per uscire da queste gabbie patriarcali. Mary Daly, una grande teologa che è morta a gennaio, che ha segnato proprio la storia della teologia e della teologia femminista, ha parlato a un certo punto della necessità che noi rimuoviamo la rimozione della presenza femminile. Cioè noi siamo così abituate, anche noi donne, a rimuovere la nostra presenza autoriale, la nostra presenza di soggetti liberi nella relazione con l'altro, che abbiamo bisogno di fare un lavoro di rimozione della rimozione. E questo è il lavoro che fa il Cantico dei Cantici, meravigliosamente, nel senso che sottolineando, enfatizzando così tanto la voce femminile, permette che noi la udiamo. Ma naturalmente l'interpretazione allegorica tende a ristabilire la supremazia maschile, anche semplicemente perché nell'interpretazione allegorica lui è Dio e lei è la Chiesa. Nell'interpretazione medievale, oppure lui è Dio e lei è Israele, oppure lui è Cristo e lei è Maria. Quindi abbiamo comunque sempre una subordinazione della parte femminile, ma nel Cantico non era così, era esattamente rovesciata la situazione, anzi, se prestiamo fede a queste esegete, in particolare a Talia Brenner, che è un'esegeta molto nota, molto competente, noi abbiamo qui solo la voce di lei che parla anche di lui. E questo però è un problema. Attalia Brenner lo mostra molto bene, cioè mostra come alla fine lei, questo lui non lo incontra veramente, perché lo incontra solo nel suo sogno, in quello che lei pensa debba essere un uomo in relazione con lei. E quindi questo in fondo sembra derivare da un lato da una deprivazione delle relazioni tra uomini e donne, in particolare nell'adolescenza, che probabilmente esisteva anche come situazione, ma deriva proprio da questa incapacità di dirsi la verità, uomini e donne, su quello che si cerca nella relazione e su come lo si cerca. E in un certo senso questo canto che porta così l'idealizzazione femminile del maschile dice qualcosa, ma lo dice agli uomini, cioè sarebbe interessante sentire una reazione, una lettura di genere di questo tipo da parte degli uomini, come loro si sentono mal descritti in questo canto, in questi canti, in questa raccolta, in cui il maschile è rappresentato solo esteriormente e solo anche in modo così tenero, però senza andare poi a una relazione forte tra i due. Allora, un'altra lettura ancora del testo a partire da una rivisitazione di genere in fondo attraverso i testi della Bibbia ebraica è quella che vede il Cantico come una risposta alla Genesi, in particolare sia nel tema del desiderio, che dicevo prima, sia nel tema del giardino, perché il tema del giardino dell'Eden chiaramente nella Genesi è molto sviluppato e nel Cantico dei Cantici lei è il giardino. Ma anche i due corrono per il giardino, per le vigne, cioè c'è anche tutta questa rappresentazione della natura che fiorisce, che è tipica dei canti di fertilità antichi, dei culti di fertilità, ma è tipica anche dell'amore, insomma, l'amore è collegato sempre alla primavera, al rifiorire dei campi, alle gemme che sbocciano, eccetera. Però qui abbiamo un giardino in cui, a differenza del primo giardino in cui Ish e Isha si sono prima riconosciuti ma poi traditi nella fedeltà perché uno ha accusato l'altra, ognuno dei due ha affrontato da solo la questione della tentazione e della caduta. Qui invece Ish e Isha si riconoscono, si ritrovano in un certo senso e quindi viene come ricomposta la situazione prima, precedente la caduta. E questo è interessante perché ci fa vedere che nell'eros, nella relazione tra uomo e donna, nella relazione d'amore, adesso anche se è chiaro che il cantico è eterosessuale, ma parliamo più in generale, nella relazione d'amore diciamo, si ricompone quella frattura tra esseri umani che si è verificata all'atto della caduta. La caduta ha significato che le relazioni d'amore sono diventate relazioni di dipendenza, di dominazione o di subordinazione, relazioni di nascondimento in cui i due non hanno più osato stare l'uno di fronte all'altro nudi. Si sono dovuti coprire, Dio stesso ha fornito per loro dei vestiti, degli abiti per coprirsi, ma questo coprirsi è molto, rinvia proprio a quella incapacità di parlarsi, a quella incapacità di dirsi la verità su ciò che si desidera anche nella relazione, su che tipo di progetto, di sogno si può fare insieme. E invece nel Cantico dei Cantici questa copertura sembra venire meno, secondo Phyllis Trible, e appunto lei dice Dio non c'è nel cantico perché c'è l'eros, c'è l'amore, perché Dio è il nome dell'amore. E quindi non serve nominarlo perché è già presente nella pienezza quando i due si incontrano. Allora, sembra che l'interpretazione allegorica del cantico ributti però il cantico stesso nelle categorie del patriarcato e quindi che abbia nascosto per molti secoli, addirittura millenni, la verità che era raccontata in questo cantico, ma è interessante vedere che alcune tracce di questa forza dell'eros, questa forza dinamica che trasforma, che comunica, sono rimaste, anche perché in tutti questi millenni di patriarcato non è che l'eros sia scomparso. Per fortuna ha continuato a operare e quindi ha permesso anche di vivere delle relazioni e delle libertà, di arrivare a quella pienezza di umanità attraverso la quale passa anche la presenza di Dio. Ma per dirvi qualcosa di queste tracce dell'eros e del femminile che sono anche nel mondo ebraico, Amos Lutzato dice che la formula per l'apertura del sabato, della festa dello Shabbat, è proprio ripresa dal cantico. Si dice, vai, o mio amato. Ecco, il sabato è la sposa. Il sabato è lei che viene, è lei che si apre e che permette la venuta del Messia, in fondo. E il popolo è lo sposo. Quindi nella lettura ebraica del sabato non solo si usa la formula del cantico dei cantici, quella con cui si chiude il cantico, ma vengono rovesciati i caratteri, quindi non più come nella lettura tradizionale lei il popolo e lui è Dio, ma il contrario. Lei è il sabato che viene, lei è gravida del futuro, lei porta la libertà del futuro, del Messia che viene, quindi è per questo che è possibile correre nelle vigne, nei campi con lei. Nel testo c'è anche una denuncia della violenza maschile, e su questo io vorrei che fermarmi un attimo per quanto riguarda le ricadute di questo testo nel presente. Infatti si parla delle guardie che appunto la picchiano, la denudano e poi dei fratelli che cercano di proteggerla da se stessa alla fine, la difendono contro il suo stesso desiderio. Sapete che il Consiglio Ecumenico delle Chiese sta concludendo il decennio per il superamento della violenza, un decennio nel quale si cerca di lavorare sulla violenza contro le donne, le bambine e i bambini. Però vediamo continuamente accadere delle storie molto pesanti, come questa descritta qui, che non va, cioè va a lieto fine perché lei si ribella e dice: io mi difendo da sola, e loro non alzano più la voce, non dicono più nulla, questi fratelli. Proprio pochi giorni fa ho sentito di una giovane 16enne uccisa in Turchia, sepolta viva dai fratelli, dallo zio, dal nonno, per aver dato troppa confidenza alle relazioni con uomini, con ragazzi, con giovani. Ecco, episodi di questo genere in realtà sono molto radicati in questa cultura violenta nella quale la sessualità femminile va protetta perché? Perché va protetta la progenie, cioè il fatto che ci sia una patrilinearità, che si sappia di chi sono figli i figli. Il testo del Cantico dei Cantici non si preoccupa assolutamente di questo, e questo, cioè il fatto di non immettere nessuna proprietà sulla sessualità della donna, di non metterla sotto il cappello di nessun possesso, se non il suo, di lei, questo è ciò che rende il Cantico un testo di libertà femminile. Cioè che lo fa essere anche per noi oggi un testo che ci dice che dove c'è l'eros, cioè dove c'è questa forza potente che crea i vincoli tra gli esseri umani, che permette di riconoscere l'altro, che permette di uscire dalla dominazione, dalla dipendenza, allora lì non c'è da dire nessun mio, tuo, non c'è da dire nessun possesso e non c'è da mettere nessun cognome sui figli. Infatti nel testo non si parla proprio dei figli, cioè il testo non si preoccupa del fatto che possano nascere dei figli, la sessualità è sganciata dalla procreazione. E questa è una cosa che, come sapete, abbiamo guadagnato in Occidente solo nel corso degli ultimi 60 anni, dal dopoguerra in avanti, lo sganciamento della sessualità dalla procreazione, ed è una cosa che è stata anche piuttosto osteggiata dalle chiese cristiane, anche nel nostro paese, e tuttora dove si può si cerca di porre un argine a questa separazione, a questa libertà di vivere la sessualità e poi di vivere la decisione sulla procreazione, come due cose che sono chiaramente intimamente collegate, ma che sono anche estremamente diverse, perché sono due ambiti diversi della vita degli uomini e delle donne. E questa separazione dei due ambiti è anche quello che ha permesso e che ha spinto il movimento delle donne, almeno nel nostro paese, è stato uno dei motivi. Quindi il Cantico dei Cantici, da questo punto di vista, quando ci parla di relazioni di uguaglianza, di reciprocità, ma soprattutto di una relazione d'amore che non è né regolata da un sacramento, perché qui non si dice mai che i due siano sposati, né che siano in procinto di sposarsi, né regolata da un'attenzione riguardo alla procreazione, cioè la sessualità finalizzata alla procreazione. Ecco, in questo il Cantico è un testo di grande libertà. Leggerlo nella sua materialità ci fa percepire la libertà di uomini e donne, di donne e uomini, di fronte a questo aspetto della vita. E poi c'è da sottolineare la forza profetica di produrre dei testi e di cantare. Il tema con cui sono partita ed è il tema con cui adesso concludo, nel senso che Noi allora, troviamo qui una raccolta di testi, forse una raccolta di testi cantati e scritti da donne, altre volte di fronte a certi testi come quello di Ruth, in cui si parla della discendenza dei figli, si parla dei bambini piccoli, oppure nei racconti in cui si parla di Lea e Rachele, quindi della concorrenza tra donne sulla maternità, sul desiderio per un uomo, eccetera. E le esegete hanno detto qui si vede che c'è una narrazione, almeno una trasmissione orale femminile, perché è alle donne che interessa di chi è figlio uno e come è successo che è nato quel bambino lì e come mai poi quel bambino è stato allevato dalla nonna. E sono storie che le donne raccontano. Quindi si riconosce nella tessitura del testo almeno la trasmissione orale di questi racconti. Ma anche qui, in questo testo in cui vengono raccolti tanti canti, a parte forse il canto d'osteria del capitolo 7, che se volete potrebbe essere più di origine maschile, però nei testi, in realtà in questi canti si sente la voce femminile, il sogno femminile, le emozioni femminili, si sente questa capacità di produrre liriche d'amore e di cantare una realtà nella quale Dio è una forza di armonia, una forza vincolante. Qualcuno ha scritto che il Cantico dei Cantici è l'unico testo nell'Antico Testamento, nella Bibbia ebraica, in cui non c'è una disgrazia, non c'è una catastrofe, un giudizio, non si riflette a partire da qualcosa di brutto che è accaduto e su cui bisogna fare autocritica. Forse perché è l'amore che inizia e quindi che sogna tutta la bellezza, non è l'amore che si può pensare alla fine della vita, l'amore è vissuto e pensato da giovani donne, forse da giovani uomini, quindi è quell'amore che crea vincoli, che permette di stare bene insieme, di essere felici, di vivere nella gioia. Però lì si parla di ciò che Carter Ewald, un'altra teologa americana, ha chiamato la forza erotica dello spirito. Cioè, noi viviamo, ci appassioniamo anche per trasformare la società, per dire qualcosa di meno erotico in senso classico, perché c'è questa forza erotica dello spirito, perché siamo in empatia, entriamo in empatia gli uni con gli altri perché abbiamo voglia che si possa vivere bene e non soltanto noi ma anche gli altri. E questa forza erotica dello spirito è quella che fa emergere la potenza trasformativa e migliorativa che l'umanità ha nelle sue capacità, che forse in questo periodo a noi in Italia fa un po' difetto. Ma in tutte queste relazioni Dio non è presente come un nome, Dio è presente quando si realizza pienamente l'umano, quando nell'incontro con l'altro c'è una pienezza di umanità, di dignità, di gioia, di felicità nell'incontrarsi e anche di voglia di fare delle cose insieme, di correre nelle vigne e di fare delle cose belle insieme. Ecco, questa forza profetica, questa forza erotica dello spirito è qualcosa che noi dobbiamo in un certo senso invocare, richiamare in noi, perché anche come donne, nel movimento delle donne l'abbiamo persa questa forza di cantare dei canti d'amore e di sognare una società diversa, ma anche gli uomini l'hanno persa, cioè è come se noi avessimo messo da parte questa capacità di disegnare con la nostra poesia, i nostri canti, un mondo migliore, più bello, più armonioso, più giusto, un mondo di relazioni tra uguali. E veramente dobbiamo recuperare questa dimensione, che era la dimensione vissuta da Miriam, che era la dimensione vissuta da Deborah e che probabilmente era la dimensione vissuta da questa poeta che stava alla corte di Salomone e che forse su richiesta della corte stessa, di Salomone stesso, raccolse i canti che circolavano al suo tempo e ne fece un libro che poi è arrivato fino a noi per parlarci di relazioni paritarie, di relazioni in cui l'eros porta gioia.